Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Ciao Lia, perché bullizzi il mio piccolo povero cane Tano?
Perché è ora che si scanti.
È vero, lo ammetto. Io, che giornata strana oggi, tu come stai?
È appena cominciata la giornata.
Ma sai quelle giornate in cui tipo succedono quelle cose che se uno volesse dare un significato cosmico, tipo l'operaio dell'Enel o di quello che è, senza nessun tipo di segnaletica, in mezzo alla strada che aggiusta un tombino... che per un cioè che l'ho visto ovviamente, però dovendo rallentare per lui che ho dovuto bypassarlo, poi ho notato una cosa che non
che
avrei...
cosa hai notato?
Non mi ricordo, ma sai quelle quelle cose che ti sembra
racconti le cose a metà.
Era una era cambiata la segnaletica di un ristorante che era in quella via da una vita e mezza. Cioè, sai quelle cose un po' cosmiche, universali, che ti sembra quasi che l'universo stia cercando di dirti qualcosa?
Che il signore doveva mettere la segnaletica se non vuol morire.
Sono andata a prendere il caffè nel solito bar dove c'è quello bono, che oggi in particolare...
Scusa, abbiamo un bar dove c'è quello bono?
C'è un bar dove c'è uno bono, raga, era tanto che non mi succedeva. Comunque.
Scusa, perché mi porti ovunque meno che lì?
Perché si può che nella mia vita c'ho un peccatuccio mio privato e me lo tengo per me?
No.
Ma poi non è il tuo tipo.
Ah beh, chi se ne frega, tu intanto fammelo vedere.
Vabbè, in ogni caso, giornata con quelle atmosfere quasi un po' mistiche.
Ho paura adesso.
Ecco.
Ci sono i fantasmi in casa tua?
No.
In casa mia sì.
Ecco, allora io non ci credo neanche ai fantasmi, quindi...
Ma dilla ai miei figli.
Comunque, ricordami come iniziamo perché c'ho... Encefalogramma piatto.
Lei è Valentina Tridente, è una speaker radiofonica, podcaster e content creator.
Lei è Lia Vegani, è un'educatrice e rieducatrice cinofila e anche divulgatrice, sempre cinofila per ora. Poi questo... più avanti anche di...
Basta.
Sai cosa ti ci vedo fare a te? E sai quelle signore un po' matte che girano per le case dei loro vicini e vicine a spacciare i bimbi, le macchine per fare il pane, gli elettrodomestici, quelli un po' più complicati da usare?
Ah, i bimbi, non i bambini. Dicevo, ma come spacciare i bambini?
Beh, anche un po' quello, però no, i bimbi inteso come l'elettrodomestico.
Perché mi ci vedi? Io che sono asociale da Dio.
Sei asociale, ma sei molto brava a usarle e quando una cosa sei ferrata sei brava a spiegarla e dai fiducia, come nell'educazione
sono
cinofila.
Sono brava a usarle, dici?
Beh, scusa, voi lo direste, allora effettivamente non sembrerebbe, ma lei ha tutta una strumentazione casalinga abbastanza importante e si sembra un polpo nella sua cucina, si districa tra la cosa per il bimbo piccolo fatta frullare in quell'elettrodomestico, la spadellata per l'Irene che mangia solo quella cosa lì, e quell'altra per Andrea che c'ha il suo e le sue che sono cioè la vedi?
Quella per i cani,
quelle 18 cani, 18 pappe diverse, sei molto a tuo agio.
Multitasking.
Esatto. E questo è Compagni di Branco.
1, 2, 3, ma quanta confusione c'è. 4, 5, 6, di cani e tutti cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Vale!
Lia!
Dimmi.
Allora, la Lia, ricordo per chi non lo sapesse, che è dell'Ariete come me, e ci completiamo, perché io mi inalbero per alcune cose e lei per altre.
Quindi praticamente siamo sempre incazzate.
Esatto, sostanzialmente, sì, sì. Ma l'hanno capito, che il tenore delle nostre interazioni è sempre molto, no? Non teso tra di noi, ma a un ritmo abbastanza frenetico.
Nevrotico.
Ci hanno scritto per suggerirci un argomento.
Aspetta! Mamma, stamattina Vale, perché cosa sei grata? Oggi, perché hai dei per niente.
Niente, stiamo vivendo questa via crucis dell'ingegnere.
È già finita la via crucis, ho detto che adesso la mettiamo in macchina.
No, ok, però lui non gradisce per niente.
Ma non è vero, lui è un grandissimo paraculo e basta.
Quindi, sì, ok, però voi dovete immaginare che psicologicamente io sono stata perculata da lei al primo giro, perché dopo 3 settimane mi ero un po' stufata di provare a introdurre Tanetti al suo, diciamo, trasportino, e adesso credo che tu abbia capito il perché.
Allora, voi dovete sapere che le cose sono andate così.
L'hai già raccontata?
No, aspetta, perché devo raccontare la seconda ondata. Il primo giro, la Vale ha preso il trasportino, ci ha messo dentro il cibo, Taro non c'è andato, ha ripreso il trasportino, l'ha rispedito. Due settimane si è data.
Nego, giudice.
Due settimane.
Scusi,
perché
sì,
io la vedevo una volta ogni 2 settimane e non ho fatto in tempo a vedere il trasportino.
Allora, se ci fosse Andrea potrebbe confermare, ho dei testimoni, che 3 settimane ci ho provato e non è stato, ci ho messo il cibo, non l'ha mangiato e l'ho rimpacchettato e l'ho mandato via. Davvero, voi dovete immaginare che lui fa pattinaggio sul ghiaccio, tipo si butta dentro con questo collo lunghissimo e tende le zampe posteriori nell'aere pur di non mettere il culo dentro al trasportino. Ma comunque è tutta una farsa, quindi abbiamo risolto.
L'ultima volta sono venuta qua e Tano mangiava serenamente dentro il trasportino il suo Dentastix, era anche rilassato. Io non so che cazzo sia successo, li ho lasciati da soli 2 settimane di nuovo. E Tano di nuovo non vuole più usare il trasportino.
È successo che tu mi hai detto di implementare e quindi di chiudere. Io ho chiuso.
Abbiamo chiuso anche insieme.
Per poco. Poi tu mi hai
detto. No.
Tu mi hai detto.
A te è sembrato poco perché io ti ho tenuto qua a chiacchierare volutamente e ti ho girato alle spalle al trasportino perché se no lui non mollava e tu esplodevi.
Il tuo.
Dovevamo rifarlo insieme.
L'input è stato next time. Gli metti il Dentastix, cioè lo metti dentro, quando si rilassa, gli rilassa, gli dai il Dentastix e chiudi. E ce
no,
lo lasci.
Il Dentastix glielo dovevi dare prima.
Beh, vabbè.
E dopo gratificavi.
Eh sì, però. No, mi hai detto di gratificare quando si sarebbe rilassato.
Sì, però il Dentastix è per rilassarlo.
Ok. Dopo mi hai detto lo chiudi e lo lasci chiuso per un po'. E io quello ho fatto. In tua assenza lui ha forzato la gabbiella, sì, la chiusura
maledetto. Però il problema è che la Vale da lì è esplosa e lui l'ha capito perché è un figlio di un cane proprio.
Sì, quello è vero.
E comunque oggi quando gli ho impedito di guardare la Vale con occhi languidi, dopo si è rilassato e si è coricato il cornuto.
Sì. Ma io guarda che non faccio fatica ad ammettere che i miei cani mi manipolano H24 ed è un miracolo.
No,
che...
Ma poi Tano è una roba micidiale. E guarda che lo manda un botto in frustrazione. Cioè, non so come dire, quando sa che ci può arrivare non molla,
no?
Neanche morto.
Esatto.
Comunque.
Tu invece a cosa hai dovuto rinunciare, Madame Doré?
No, veramente questa era cosa per che cosa sei grata.
Ma era per cosa sono grata? No.
No, infatti, appunto, sei tu che hai risposto
ero
al proposito.
Infervorata. Quindi per cosa sei grata tu?
Io sono grata perché i miei cani sono molto di supporto morale.
Non vale, l'hai già usata.
No.
Ti agevolano, ti capiscono le tue esigenze.
No, però ad esempio in questi giorni, che è stato un Natale un po' difficile, se non ci fossero stati loro sarebbe stato ancora più difficile.
Perché nonostante, cioè che vabbè, i suoi poi sono super equilibrati, però sono stati più collaborativi di molti membri della tua famiglia.
Ci vuole poco.
A cosa
c'è anche la panda probabilmente è stata più collaborativa di alcuni membri della mia panda.
Amore piccolo, a cosa ho dovuto rinunciare?
A rinunciare l'abbiamo già detto la tua
sanità. Di cosa sono
mentale.
Grata? Ieri sera abbiamo visto un film che, allora, se siete come me io, e poi magari ne parlo anche in terapia di questa cosa, però è ufficiale che a me fa più impressione, proprio tira le corde della mia emotività molto di più la sofferenza animale che quella umana. Non so perché, non so se sono i traumi della mia infanzia, se non ho idea. Fatto sta che io davanti a, lo sapete, consumo una quantità di true crime che manco veramente, non lo so, boh. Appena c'è un cane che fa un pigolio, io divento scema.
Capito perché fanno la manipola così, madonna che coppia.
Fatto sta che quindi ieri sera c'era, guardiamo un film con Andre, gira che ti rigira tra le varie piattaforme di streaming, ci compare la copertina di questo Finch con Tom Hanks su Disney Plus, no? E nella copertina c'è Tom Hanks, un cane e una specie di robot futuristico. Bello. Esatto.
Adesso devo dire Andrea che lo guardiamo.
E allora ho detto sì, però ho detto Andre, vai subito su Does the Dog Die, che è un sito eccezionale, per chi l'ha creato avete tutta la mia stima, che qualsiasi film vi viene in mente voi lo digitate nella barra di ricerca e senza spoilerare il contenuto del film vi dice se il cane muore oppure no, perché io se nel film il cane muore io il film non lo voglio vedere.
Tu però così stai facendo spoiler agli ascoltatori.
No, sto dicendo
allerta
che il cane...
spoiler, se lo volete vedere non l'avete ancora visto,
il cane non muore.
Non muore.
Allora è un dettaglio importante ma piccolo. Che però io per esempio se il cane muore il film non lo guardo. Mi hanno inculato due volte con Marley e me. No, e se tu sei, non sono mica scema io, no, I Am Legend mi ha fregato, I Am Legend e Marley. E quindi ho detto da allora, ho detto basta. Ho trovato sto sito, ve lo ripeto perché è un tesoro, Does the Dog Die, e da lì sono a poi. Quindi ho detto vai Tranky, lo guardiamo, il cane non muore, proprio così, no? A muso duro. Abbiamo pianto come due viti tagliate lo stesso, però con la Pandussi e Tanetti che sono stati eccezionalmente fatti salire sul divano e ci hanno fatto da cuscini terapeutici durante la tristezza. È stato molto tenero, un momento molto tenero.
Io invece cosa ho dovuto rinunciare? Ci è spento il cervello. Alla comodità. I cani sono un po' scomodi. Io li amo moltissimo ovviamente, però ad esempio anche ieri sera che c'era un freddo becco e quella rincoglionita della Callie. Allora, perché dovete sapere che la Callie è sorda, adesso è diventata anche un po' accecata, quindi capisce che il resto del branco va a abbaiare e quindi c'è qualcuno a cui mostrare la sua disapprovazione. Quindi va a abbaiare anche lei alla rete, quando richiamo tutti voltano i tacchi e tornano.
La Callie non sente.
La Callie non sente, non vede, perché prima si basava sul movimento degli altri, adesso li vede sfrecciare, ma quando ce li ha di fianco probabilmente il suo raggio visivo si è un po' accorciato e quindi niente, non si muove. Quindi sono dovuta andare a prendere su in ciabatte, andare in giardino, toccarle il sedere, con lei che si becca sempre dei tremloni, che la metà basta fa dei salti che sembra che abbia visto la morte in faccia, e niente, per riportarla a casa. Quindi chiamarla da dentro casa non basta più a noi. No.
Ma se tu provassi, sai quei fischietti che fanno i suoni dei cani? Proprio, niente.
Se non arriva l'informazione all'orecchio, puoi usare le bombe, che fa uguale.
Bene, prima di introdurre l'argomento vi chiediamo il solito momento di break e poi partiamo con il tema della puntata. Prego, madame.
Ah, lo spiego io?
Dici sempre che te lo rubo io quel momento magico, spiegalo tu.
Sei un po' nervosa oggi, eh? Sarà un giorno mistico, ma...
No, sono in attesa dei segnali dell'universo che mi dicano cosa fare della mia vita.
Che paura. Allora, il topic di oggi ci è stato suggerito da una ascoltatrice che ha un po' brontolato.
È un po' tipo, però...
Perché abbiamo parlato di acquisto consapevole, di cani di razza, perché abbiamo cominciato a parlare delle razze dell'Enzi, ma delle razze in generale.
Sì.
Ma vi ricordiamo che questo vale anche per i meticci.
Ma tra l'altro c'è scritto, non, secondo me l'abbiamo detto anche in puntata, ma nel caso in cui ce lo fossimo dimenticate, nella caption meravigliosa, nello spieghino della puntata su Spotify, insomma dove ascoltate la puntata, ci ho proprio fatto caso di scriverci: quello di cui parliamo in questa puntata vale anche per i meticci che ha, di cui si può risalire, con i quali si può risalire a quali razze hanno al loro interno. Quindi se parliamo dei pastori, dei cani da guardiania o dei retriever, se voi avete un mezzo retriever, mezzo pastore, è un po' come i colori primari, no? Cioè dici ho il giallo o il blu, fa il verde. Perché mi guardi così?
Sì.
È giusto?
Sì.
Ho fatto un esempio...
Giusto. Però... questo per, insomma, il succo del discorso è che questa nostra ascoltatrice ci ha chiesto di parlare anche delle adozioni,
certo,
non solo
certo.
che forse qualcosina avevamo già detto, devo riguardarmi le puntate.
Non abbiamo fatta una specifica sull'adozione, però quando parliamo di, abbiamo parlato di adozione o acquisto consapevole,
di cani ferali. Eccoci qua, oggi parleremo di adozione e adesso sono solo cazzi vostri perché non avete più modo di scappare. Allora, cosa...
Che premessa pacifica, come...
Perché parliamo di adozione? Perché effettivamente l'adozione è una cosa molto bella. Se io che la Vale ci siamo...
la Vale anche troppo, la Vale poteva fare 50-50, invece esatto, la Vale ha detto no, mi devo guadagnare non uno, due posti in paradiso e quindi eccoci qui.
No, tu sei atea, in paradiso non ci vai, quindi fattene una ragione. E quindi sì, io che la Vale sono state esperienze che abbiamo fatto, ma la Vale in primis da adottante, io l'ho fatta sia da volontaria che da adottante.
Yes.
Ed effettivamente è una cosa bellissima se le cose vanno come devono andare,
ok.
Perché comunque sì. Allora, il bello delle adozioni è che se vai da un bravo volontario ed eventualmente ti fai accompagnare da un bravo educatore, ma questo ci arriveremo, ti porti a casa un cane noto. Cioè, mentre con il cucciolo o comunque con alcune situazioni porti un po' il cane a casa a scatola chiusa ed è rischioso, quando fai le cose con tutti i crismi, ed è quello che oggi vi inviteremo a fare noi, ti porti a casa un cane di cui conosci bene le caratteristiche. È vero che poi le potenzialità, finché il cane non arriva a casa al 100%, non si conoscono, perché poi ci sono stati un sacco di cani nella mia esperienza di cui io avevo determinata impressione, ma poi una volta arrivati a casa mi hanno stupito in vari modi, a volte in positivo, a volte in negativo, però bene o male, se fate le cose con tutti i crismi, riuscite ad avere un certo livello di idea di che cosa state andando a fare. Detto questo, iniziamo con i consigli per l'adozione. Nel senso, qua ci rivolgiamo agli adottanti. Allora, che cosa fare prima di scegliere un cane? Prima di tutto, credo che sia fondamentale farsi un grandissimo esame di coscienza. Ma coscienza non nel senso che dovete confessarvi, ma nel senso che dovete capire che cosa siete in grado di affrontare e che cosa no. Perché bene o male, di cani fatti e finiti e perfetti, ahi noi negli anni di volontariato non ne abbiamo conosciuti tantissimi.
Ci sono delle rinunce che magari sono canetti a modo, però la padrona è troppo anziano, la malattia,
lutti,
però sono una minoranza rispetto alla stragrande maggioranza di povere bestioline che loro malgrado finiscono nei canili. Insomma.
Finiscono nei canili perché i proprietari non c'avevano voglia di farsi lo sbatti per lavorarci, perché ci hanno pensato troppo tardi quando il bambino era già nato, perché ce ne sarebbero 1500, ok? Però considerate che quando un cane viene, passatemi il termine, abbandonato, anche se parliamo di una rinuncia di proprietà fatta con tutti i crismi, la separazione dal resto del branco per il cane, facciamocene una ragione, è un trauma. Ok, quindi comunque quello degli strascichi sulla testolina del cane li lascia. Quindi è fondamentale che voi vi diciate, ok, io mi sento a eventualmente di affrontare delle problematiche, aiutami, comportamentali, veniva, comportamentali, delle problematiche di salute e tutto quello che ci può venire dietro, ok, perché è molto importante che voi siate ben consapevoli che mentre con un cane in acquisto voi dall'allevatore certi controlli li potete pretendere, è ovvio che da un cane in adozione no. Ad esempio, ahimè, mi è capitato ultimamente, mio malgrado, di anche perché, detto molto sinceramente, soprattutto quando si parla di associazioni di volontariato, ce la mettono tutta, però purtroppo non si può fare ribaltare il cane come un calzino, perché sennò se ne aiuterebbero la metà della metà. Quindi mi è capitato, ad esempio, ultimamente che...
Scusami, nel senso che ovviamente il tempo e le risorse da dedicare a ogni singolo cane è molto meno rispetto a quello che un allevatore dedica a ogni singolo cucciolo o cucciolata.
Certo, anche perché... soprattutto ribadisco, lasciamo perdere i canili che hanno delle sovvenzioni statali, ma ci sono associazioni che fanno queste cose con solo volontariato ed eventualmente delle donazioni, quindi le volontarie sborsano di tasca loro i soldi che servono. È inutile che mi stai cercando di corrompere, Tano.
C'è Tano che sta facendo un lavoro di corruzione.
Non mi è mai venuto vicino, mi si sta strusciando contro le gambe come se fosse un gatto cornuto.
Perché spiegare, perché uno degli strumenti di corruzione per entrare in sto benedetto trasportino fu il Dentastix, ma lo stronzetto nel tentativo di manipolare, di fare lo sciopero della fame, non lo ha mangiato e quindi la Lia, che è senza cuore, gliel'ha preso e gli ha detto: ah sì? Ah, adesso che sei uscito mica te lo do, ed è qui sul tavolo e lui lo desidera.
Notate che lui è praticamente rientrato per andarselo a ricercare quando l'ho fatto uscire dopo che si era rilassato,
dimostrando così che era tutta una farsa,
per quello che l'ho tirato fuori, perché conosco il mio pollastro.
Ma guarda che sceneggiate.
Sì, sì, un cane morto, un cane moribondo. E la smettete voi due?
Scusate, il bello del registrare, della diretta, a registrare coi cani presenti.
Esatto. E quindi è molto importante che voi, prima di andare a selezionare e andare a fare due chiacchiere con una volontaria, decidiate, capiate che cosa vi sentite da affrontare e cosa no. Esempio, a me era capitata una famiglia... E che quando mi hanno chiamato, io in realtà sono stata chiamata per andare a valutare il cane, e mi hanno detto: guardate, noi l'unica cosa in assoluto che non ci sentiamo di affrontare sono le problematiche neurologiche, perché veniamo da un cane che è morto in preda alle crisi di epilettica a grappolo, per noi non poter intervenire è stato talmente devastante che non ce la sentiamo di riaffrontare questa roba. Ai noi il cane era epilettico.
No.
Quindi, ma tra l'altro abbiamo scoperto qualche giorno dopo, quando loro praticamente se l'erano già portato a casa.
No.
Una sfiga.
E cosa hanno fatto?
Niente, non se la sono sentita, poveretti, ma li capisco.
No, ci sta.
Cioè, credetemi, questi, cioè, io conoscevo anche il cane precedente è stata dura parecchio.
Sì, ecco, siamo assolutamente per l'adozione,
consapevole.
Esatto, non bisogna neanche martirizzarsi, anche perché se loro sapevano che non se la sentivano e l'avessero tenuto per senso di colpa, poi sarebbero stati infelici loro e il cane, secondo me.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, allora il concetto qual è? Che ci può essere quello che dice: non me ne frega un cazzo, io sono disposto ad affrontare tutto.
Okay.
Va benissimo, ma ci sono anche situazioni che non ti permettono di affrontare tutto.
Sono situazioni della tua vita che a un cane di un certo tipo non sono compatibili con un cane di un certo tipo.
Esatto, tipo a suo tempo, quando io ho preso Ciro e la Cleo, Ciro era una cazzo di iena, io ero da sola, me la sono sentita di lavorarci e l'ho fatto. Adesso che ho due bambini in casa, non credo che me la sentirei.
No, sarebbe...
Ve lo dico molto sinceramente, perché rischiare la salute della mia famiglia e del resto del branco, perché ad esempio adesso ho due cagne anziane, non lo farei. Quindi io un cane così adesso in casa non me lo porterei. Ok, perché non avrei il tempo materiale, le energie e la voglia e so che emotivamente il fatto di rischiare la salute di chi c'è già non me lo farebbe apprezzare come a suo tempo invece è stato il fatto di potermi rimboccare le maniche e dire boh Ciro adesso siamo io e te e cambiamo questa situazione. Ma e questo credo sia uno step molto importante.
Scende una lacrimuccia.
No.
Vabbè, è un bel ricordo.
Sì.
Beh, ma idem io che la pandetà non me li posso poppare con questa intensità e con questa attenzione, perché nella mia vita ho scelto di non avere figli e quindi la cosa, cioè le mie attenzioni, cioè le mie risorse, le mie energie, oltre che appunto focalizzate su me stessa, posso ridistribuire ai cani senza toglierle a nessun altro, mettere in difficoltà nessun altro.
Certo, a parte Andrea.
Ciao amore.
Tradotto, non fatevi prendere dall'occhio languido e dalle storie strappalacrime.
No, perché poi tra l'altro, scusa, se la storia strappalacrime e l'occhio languido poi portano a delle rinunce, è molto peggio.
Assolutamente, cioè, se sarei arrivata.
Mi scusi.
E devo essere sincera, io non sono una grande appassionata delle staffette.
Sì, credo che...
Perché, allora, a meno che di là non ci sia una volontaria super, super, aiutatemi a dire, super competente che vi sa descrivere il cane per filo e per segno e lo sa leggere come un libro... E anche lì, comunque, appunto, proprio per il motivo per cui... Molti cani poi una volta cambiato contesto sono cambiati radicalmente. Io sono sempre per andarli a conoscere i cani prima di portarseli a casa. Sono anche per conosciamoci con un po' di calma prima di convivere, come si fa con le persone. E quindi non sono una grande stimatrice delle staffette. In più a me non piace il fatto che si scelga i cani su una foto come in un catalogo, perché spesso ci si fa appunto prendere da oh guarda com'è bellino questo cane, o ci si fa impietosire dalla storia strappalacrime o dallo sguardo disperato. Occhio, perché spesso dietro quello sguardo disperato è brutto da dire, ma ci sono dei problemi, che ribadisco, per l'amor di Dio, poi voi potete essere le persone più volontarose del mondo e dedicarvici nel migliore dei modi, però non tutto sempre si riesce a risolvere. E poi arriviamo al come, dove e perché. Altra cosa, secondo me, a cui dovete stare molto attenti è non farvi prendere dalla fretta. Perché la cosa che succede tendenzialmente è...
Fretta? Quale? Di che cosa stiamo parlando? Appunto. Voglio questo? Va bene, ho firmato.
Esatto, il concetto è che tendenzialmente quando si prende la decisione di allargare la famiglia, poi il neurone si distacca e l'obiettivo primario diventa voglio il cane sul divano domani. Ok, non funziona così.
Però la vita è difficile, che palle, sì. Madonna.
E ribadisco, guardate, io vi capisco da morire, perché io sto ancora elaborando il lutto di Olga e mi prudono tantissimo le mani.
Sì, ma non solo le prudono le mani, ogni occasione dice ad alta voce davanti a suo marito, certo che un altro cucciolo, c'è proprio posto per un altro cucciolo, ma che ne diresti di un altro cucciolo? Quindi non è neanche che se lo tiene per sé, cioè è cosa nota.
Notissimo, però no, adesso seriamente, non insisto è solo perché ci sono le vecchie che non reggerebbero un cucciolo in questo momento.
Questo è il tuo non insistere, quello che...
Sì, certo, assolutamente, ma dovevi vedere quando ho deciso di prendere Isotta, Adelaide, Poldo, cioè lo inseguivo per casa.
Aiuto, ok. No, ma capisco perché...
Dicevo, allora tu non mi vuoi bene.
Povere. Tu non mi vuoi bene perché non mi prendi l'ennesimo cane.
Sì.
Raga, ognuno ha la
strategia
la
che si merita.
Esatto.
Ecco, tornando a noi, quindi cercate di non farvi prendere della fretta e di cercare il cane adatto a voi con calma, volendo consultando magari un'associazione affidabile, poi vi spiegheremo come selezionarla.
Mi hai fatto venire in mente Dunque, chiedo anche a voi, per avere un giudizio popolare, no? Conosco, questo parliamo tanti anni fa, ex, mio ex, che cioè è venuta a vivere a casa mia, no? Quindi nella mia testa io non dovevo consultarlo per prendere i gatti. Un giorno sono tornata a casa con due gatti, che lui non è che abbia detto no, che schifo, che merda, però dopo me l'ha rinfacciato, mi ha detto tu hai preso i gatti senza chiedermelo.
E l'hai lasciato in quel momento lì.
È stato uno dei momenti in cui ho capito che sì, che insomma non, so non è la persona giusta per me.
Già, hai capito Andre? Sia il mio che il suo.
No, ma Andre, il problema è che se io insisto un po', lui...
Anche il mio. Non l'avevi notato?
Sono da quel punto di vista lì, un po' perché danno a noi le redini della...
No,
della...
un po' perché noi siamo due caterpillar e cioè se qualcuno ci fermasse morirebbe, sì, probabilmente. Sì. Vabbè, tornando a noi, perché vi facciamo tutto questo pippone? Perché, come abbiamo detto prima, la restituzione fa dei cazzo di danni indelebili sul cane. Cioè, ragazzi, io... Sto ancora, dopo 3 anni, lavorando sulle preoccupazioni di Poldo perché è stato abbandonato. E Poldo non ha subito traumi esagerati, abbandoni tragici. Allora, Poldo ha fatto, è nato all'interno di un'associazione, cioè a casa di una volontaria, che poi l'ha messo in adozione. Dopo 1 anno e mezzo dall'adozione, in cui lui è stato viziato, mai sgridato, mai gestito, ed è stato veramente cresciuto come un bambino, è stato
è nucleato,
semplicemente preso e riportato dov'era.
Ma perché?
Quindi è pure... Mamma, questi sono dettagli personali.
Ma quindi giustificatamente o no,
per me no.
Ah, ok.
Però, vabbè. Ed è stato riportato da una persona che lui conosceva, perché nel frattempo lui con questa volontaria aveva assolutamente mantenuto i rapporti, ok? Uh-huh. Dopodiché è rimasto lì 1 anno e mezzo, io ho cominciato a lavorare in collaborazione con questa volontaria, e poi, sempre dopo aver torturato Andrea per diverse settimane, Poldo è arrivato a casa nostra. E questo 3 anni fa, io tuttora devo lavorare sul fatto che Poldo crolla insieme a me quando crollo io, a volte se, come dire, la giornata non va in modo lineare, lui fa più fatica a gestire il distacco, nonostante abbia altri 4 cani di fianco, eh? Lui non è mai solo completamente, e a 1500 pregi, ma non è, per alcune cose non è un cane solido, appunto il distacco e la preoccupazione di restare solo è uno di questi. E quindi come cambiano gli schemi della sua solitudine, lui va in crisi. Ad esempio il sabato viene la donna delle pulizie, io ho bisogno di tirar fuori i cani di casa perché la donna delle pulizie sennò non ci sta, poveretta. E se è primavera estate li metto tutti insieme in giardino e tutto sommato se la gestiscono. Se già li devo mettere ad esempio nel bagno, nel piano di sotto, lui va in crisi, una volta mi ha smontato la porta della doccia e crolla proprio, poveretto, sta male.
Se Poldo va in crisi è come avere Bigfoot che va in crisi.
Sì, tra l'altro. Questo per dirvi che... Cazzo, sono passati 3 anni ma lui l'abbandono non se l'ha, anzi ne sono passati 5 dall'abbandono, ma lui l'abbandono non se l'ha dimenticato, assolutamente. E ribadisco con tutto che è a casa di una persona che un po' di competenze ce le ha, che ha di fianco un branco che competenze ne ha, ma tutto comunque quella roba lì gli è rimasta dentro e non la cancelliamo, come non cancelliamo i danni che hanno fatto il primo 1 anno e mezzo lasciandogli fare sempre ciò che voleva. Ma vabbè, lasciamo perdere la nota polemica. E quindi voi le cose le dovete fare con tutti i crismi, non perché noi non vogliamo che adottiate, ma perché non vogliamo che voi vi ritroviate nelle condizioni di dover restituire un cane e fare un danno esagerato a loro, ma vi ricordo anche a voi, perché credo che dover fare una roba del genere sia una delle cose più deprimenti e umilianti che esistano, per quanto mi riguarda.
Beh, a me del danno a loro frega sega. A me interessa del danno al cane, ecco.
Beh, però ad esempio la famiglia di prima, quella del cane epilettico, poveretti.
Ah no,
loro
no.
Poi hanno rinunciato completamente all'adozione, ad esempio, perché sono rimasti troppo... talmente, cioè, tra il cane che gli era morto così, dopo che le hanno provate veramente tutte, hanno speso una quantità di soldi, di energie, di tempo e di emozioni che, poveretti, ci credo che non volevano ripetere l'esperienza.
Ah no, no, certo, certo.
E,
vabbè, però lì che gli sia capitato,
però loro si sono sentiti talmente in colpa, nonostante fosse solo 2 giorni che avevano provato a fare il tentativo dell'ingresso dentro casa, che non hanno più voluto sapere. Quindi anche per chi un minimo di coscienza ce l'ha, è devastante fare una roba del genere. Quindi evitatevelo, cercate di prendervi il tempo e le precauzioni per evitare di arrivare a questa roba qua. Altra postilla, perché io sento sempre la polemica del ma che 2 palle, adottare è troppo complicato.
Beh,
a volte è vero, sì, ma lascia perdere che a te te li hanno lanciati dietro.
Sì, a me li hanno lanciati dietro.
A volte è vero, ma altre volte credo che sia corretto prendersi tutte le precauzioni del caso anche da parte dei volontari, proprio per questo stesso motivo che vi ho descritto precedentemente, perché a volte ci si fa prendere un po' dalla pancia nel cercare un cane e ci si innamora del cucciolino piuttosto che del cane pinco pallino, ma non sempre ci si rende conto di quello che vuol dire portare a casa quel cane nello specifico a livello globale. Attenzione che nessun canile e nessun volontario ha l'obbligo di darvi il cane se voi lo chiedete. Quindi smettetela di...
E allora facciamo un altro ragionamento, perché messa così uno potrebbe dire vabbè, io voglio fare del bene e non mi si permette di fare del bene. Immaginiamo che probabilmente se un certo volontario, un certo canile valuta la vostra situazione e ve lo sconsiglia, non sarà per antipatia, ma sarà perché evidentemente ha riscontrato delle criticità, sì, nella combinazione.
Purtroppo
voi
con non, è sempre,
non
così.
È sempre così.
Conosco volontari un po' pazzarielli che non danno i cani perché tutto sommato, anche se sono 150 dentro un canile a morire, stanno meglio qui che da un'altra parte.
E lì, è un problema di mania di controllo.
Madonna,
ecco.
La faccia della mania di controllo.
Allora, come in tutte le cose,
ne ho,
raga,
ne ho visti, e c'è un canile anche a Parma, così, noi qui non faremo il nome.
Assolutamente, però quello che volevo dire è che come in tutte le cose, in tutte le professioni, come vi può capitare, l'educatrice cinofila brava, preparata, simpatica e gentile, cioè non la Lia, oppure vi può...
Cornuta.
No, scherzo, a me al primo giro lo sapete, era capitata una poretta un po' impreparata, un po' inesperta, magari con le migliori intenzioni, e ce ne siamo fatti cippa. Idem anche a me sul lungo il cammino, insomma, sono capitate diverse tipologie di volontari e volontari. In alcuni casi sono state per niente meticolose, in alcuni casi di più, per cui non è che si deve fare di tutto un erba un fascio, non è la categoria. Capiteranno quelle un po' più attente o attenti, o capiteranno quelli che invece ve li lanciano in casa perché non sanno dove metterli.
E qua veniamo al prossimo punto del cercatevi dei volontari seri. Tradotto,
come sapere però quali sono i volontari seri?
Intanto vi potete tutelare portandovi dietro un educatore. Questo per me sia dall'allevatore che dal volontario.
Sì.
Se vi capita, e a me è capitato, un volontario che dice no, io non so già fare tutto da solo, non voglio l'intromissione di nessuno, voi voltate i tacchi e ve ne andate. E il cane se lo tiene. Mi dispiace per il cane, ma se non sei disposto a collaborare, a fare le cose con tutti i crismi, anche per il bene della famiglia, lascia stare.
Anche perché se non c'è nessuna, che ne so,
apertura,
no, dico se l'atteggiamento è quello appunto sì di chiusura, questo mi nasconde o delle insicurezze o delle gabole o qualcosa di non chiaro. Perché
o
se
comunque
tu sei...
vuol dire che tu non sei sereno nei confronti.
Esatto, perché se tu sei tranquillo del lavoro che hai fatto, delle condizioni del posto, delle condizioni del cane, non hai motivo di non collaborare con una terza persona.
Esatto. Poi... quando le informazioni cominciano a essere dette a mezza bocca, bocca, a volte vengono fuori delle robe, altre volte ne vengono fuori delle robe opposte. Anche lì prendete e voltate i tacchi, ok?
No, allora penso che cioè, ogni volta che affrontiamo questo discorso, no, torno alla me di 6 anni fa e penso che le mie intenzioni erano davvero le migliori.
Certo.
E mi ricordo di, cioè, magari io avessi avuto un podcast, hey, noi ci siamo per voi, un podcast che mi spiegava la rava e la fava così. Io sono stata impulsiva, come diceva Lia, il desiderio di avere presa coscienza di, ok, me lo puppo da sola, nel senso che avevo questa idea, no, del cane da vivere in coppia, ecco. Poi ho detto, ma perché devo aspettare di aver trovato la persona giusta, me lo piglio io il cane. E se avessi avuto qualcuno che mi frenava, anche solo, cioè, tipo, aspetta un attimo a decidere banalmente sulla panda, avrei avuto, magari avrei scelto lo stesso la panda, ma con un'attitudine mentale diversa. Ecco, tutto qua, nel senso che non vogliamo disincentivare la, come si dice, l'entusiasmo di fare delle, di vivere le vostre, anche perché, oh, è vero che è una cagacazzo psicopatica, però io come persona sono migliorata considerevolmente grazie a lei.
In che senso?
Nel senso che ho dovuto smussare dei miei angoli che facevano parte del mio carattere, non solo nei suoi confronti, in generale nella vita.
Cioè,
no, è vero, sì, però, sì. Però questo qua è stato possibile perché mi sono resa disponibile a farlo. Se voi non avete sbatti, e ci può stare di dire, oh raga, io insomma tutto sommato sto bene, io volevo proprio intraprendere un cammino per me e lei è stata una parte di questo cammino. Se voi siete contenti, equilibrati, felici e soddisfatti, non è necessario, ecco. O a maggior ragione, se siete felici, soddisfatti, guardate, equilibrati, prendete un cane squilibrato, così lo aiutate meglio. No,
di più. Meglio di più. Adesso veniamo invece ai messaggi per le volontarie. Allora, primo, vi prego, non cercate di adottare i cani minimizzando le loro problematiche, perché...
Cioè di dare in adozione minimizzando le loro problematiche.
Sì, cosa ho detto?
Adottare.
Sì, ok. Di dare in adozione ai cani minimizzando le loro problematiche. Perché uno che quel cane lo vuole, se è consapevole di quello a cui va incontro, porca zozza, è meglio. Perché poi sti cani finiscono...
nelle mani sbagliate.
No, nella cacca proprio, purelli. Esempio, a me è capitato, adesso abbiamo, io fino a poco tempo fa lavoravo con, a parte che tornerò a lavorarci, nel senso che devo finire il percorso con i proprietari, però stavo lavorando con Ben dalla Monica, mi è arrivata l'adozione in un contesto ideale per lui e quando loro mi hanno chiamato, mi hanno detto, Lia, vorremmo un altro cane, per favore ce lo trovi, io gli ho parlato di Ben e gli ho detto, ragazzi, se volete un cane da portarvi al ristorante, da portarvi al mercato, da portarvi in contesti complicati, Ben non ve lo do, perché lui non diventerà mai un cane adatto a fare quella roba lì. Però per il contesto di casa vostra, perché loro abitano in aperta campagna, non hanno niente intorno, lui è l'ideale, perché lui lì ci sta da Dio, è un cane super affidabile, super carino, si dedicherà a voi a 360 gradi ed è un cane super altruista, secondo me è l'ideale. Dopo dipende cosa volete fare fuori di lì. Uh-huh. Loro mi hanno detto, ma passeggiate in montagna ce la possiamo fare.
Ok.
cielo. E quindi adesso lavoreremo sul fatto che lui riesca a viaggiare bene in macchina, sul fatto che lui, a parte che quello lo sa già fare perché l'ho già trasportato varie volte, però che vada in contesti con un filo più di persone, con un po' di serenità in più. Adesso piano piano ci arriveremo, è ovvio che adesso che lui ha la continuità di una famiglia otterremo risultati diversi di quelli che gli potevo dare io vedendolo una volta a settimana.
Chiaro.
Però... quando sono venuti a chiedermi dei cani, io ho preso tutto il ventaglio di cani che avevo davanti e ho detto, ragazzi, abbiamo questo, che ha questo, questo e quest'altro problema. Questo, che ovviamente gli ho detto anche i pregi,
certo.
Però,
meno male,
santa Maremma, a me stava bene che poi loro eventualmente dicessero, no, guarda, Ben, non ce la sentiamo, andiamo a prendere qualcun altro. È ovvio che Ben facendo così è rimasto lì 1 anno e mezzo, però è ovvio che adesso si trova dei proprietari consapevoli che sanno bene chi hanno davanti.
Che non cambieranno idea e che non lo porteranno indietro causandogli ulteriori problematiche.
Se Ben me l'avessero portato indietro un'altra volta, noi Ben lo prendevamo e lo buttavamo via.
Dai,
ok, perché non
Ben.
Lo recuperavamo più.
Per dire, ecco.
Ok.
E quindi meglio,
vi prego,
meglio
piantatela
attendere.
Di edulcorare le robe, Santa Maremma. Cioè a me è arrivata in questo periodo una cagna che è stata fatta arrivare dalla Calabria e era una cagna che viveva sdraiata in un angolo H24, mangiava di notte, cagava e pisciava di notte. E poi c'è un video della volontaria che la stoccaccia e dice: amore, piccinina, tanto carina, con questa cagna che è in un evitamento che la metà basta. E gli ho detto: guarda che quella è una cagna selvatica. Adesso io la mano sul fuoco non ce la posso mettere perché non l'ho mai vista dal vivo, ma ne ha tutta, come dire, oltretutto il problema qual è adesso? Che questa cagna, oltre a essere una cagna che detesta l'essere umano, probabilmente è una cagna che è stata anche traumatizzata dai cani, perché quando ho provato a vedere se su cani c'aveva un aggancio,
zero.
Peggio che andare di notte. Il problema qual è? Che questa venendo dalla Calabria, io non ho avuto modo di testarla prima in nessun modo, quindi queste cose le abbiamo scoperte a cane giunto qui dopo 12 ore di staffetta, ok? Quindi vi prego, io capisco che è un bel momento pur di far uscire i cani dal canile, vi dite che va tutto bene, però è altrettanto vero che se noi per questa cagna avessimo trovato uno che dice, sai che c'è, cioè, allora l'ideale per un cane del genere sarebbe, vabbè, essere rimesso nel territorio, ma vabbè, adesso per lei neanche questo perché manco i cani le piacciono, ma vabbè. Sarebbe un contesto con una marea di verde dove lei non deve essere toccata per nessun motivo. Cioè voi andate fuori, le date da mangiare, accettate il fatto, magari un branco alle spalle che pian piano se la conquista, ma non gliene frega un cazzo di avere il contatto con le persone, questo cane, anzi è proprio
in
panico
difficoltà.
Solo all'idea. Mm-mm. Questo per dirvi che vi prego non lanciate i cani anche se siete in condizioni disperate, perché non abbiamo ottenuto niente di buono. Poi sta cagna è andata da star male in canile, è andata a star male in casa. Mm-mm. Punto. Quindi
e
cosa
la
abbiamo
famiglia
ottenuto?
È andata a star male, e la prossima volta che dovrà adottare, se dovrà adottare, non, magari sarà meno predisposta, insomma si crea tutto un domino di cose negative. E adesso io non mi rivolgo solamente alle volontarie, mi rivolgo più a chi come me chi come me dice: ma ho fatto comunque vada, è un'adozione, ho fatto una cosa buona. Sni, nel senso che
no, ragazzi, portare i cani ferali fuori dal loro territorio non è fare una cosa buona. Il prossimo che mi dice: ma se rimangono liberi possono essere investiti, allora mettiamoci tutti chiusi in casa perché io posso cascare dentro un tombino domani, va bene, io mi incastrerei col sedere, ma magari uno magro ci casca, va bene. Cioè, che ragionamento è? Grazie. È ovvio che però in carcere sarai più tutelata, ma starei peggio, sinceramente.
Quello che volevo dire io, al di là di far inalberare la Lia, era che non fatevi pigliare dal senso di colpa di dire: ah, ma devo fare, cioè meglio fare del bene a tutti i costi, invece di ponderare, aspettare, vedere diversi cani, fare diversi colloqui, perché era quello anche a me che mi aveva un po' fatto fare. Io poi sono impulsiva, però quello che mi aveva spinto...
No.
Quello che
ragazzi, mi ha sputato la denuncia
era: ah, ma questi poveri cuccioli, e poi chi se li piglia, oddio, ho detto che lo prendo in canile, buona lì. Invece, ripeto, secondo me, e io l'ho visto succedere questo, una delle adozioni più belle era questa, appunto, coppia che voleva il cane, è andata a conoscerne diversi senza un reale, cioè non aveva visto, avevano visto foto, però poi non era andato in porto nulla, quasi per sfiga in realtà non era andato in porto nulla, sono andate appunto dove, qua vicino dove lavora Monica, ne hanno visti diversi, soltanto l'ultima che è uscita poi dal suo box gli ha preso il cuore e si è rivelata essere quella giusta per loro. E loro questa non l'avevano manco vista in fotografia, quindi insomma in questo senso davvero prendetevi il vostro tempo per conoscerli prima, perché davvero fa tutta la differenza.
Assolutamente sì, ma questa stavamo parlando con le volontarie però.
Sì, scusa.
Ah, ecco, un altro spunto di riflessione che vorrei darvi è che non, di non fissarvi su degli standard. Tipo, mi è capitata la volontaria che mi ha detto: ah, se la casa non ha recinzione, assolutamente io tassativamente il cane non lo do mai. O quell'altra che mi dice: il cane io lo do sempre solo sterilizzato, sia i maschi che le femmine, ti toglierò le mani. Oppure quell'altra che dice: ah no, i gatti io dal secondo piano in su non li do, perché se cascano si fanno male, muoiono, e se il primo piano non li do perché scappano, quindi solo il secondo piano.
Solo seminterrato, se no no,
neanche perché se apri la finestra scappa. E ok, esempio appunto Ben, tornando a lui, io l'ho mandato in un contesto di campagna dove loro non hanno la recinzione, ma sono persone di cui mi fido e lo stanno portando fuori lunghinato in mezzo ai campi tutti i giorni. Un domani Ben è un cane che so, perché conosco il mio pollo, che potrà stare libero perché non si allontanerà da casa neanche se gli spari per allontanarlo, e non darà nessun problema da questo punto di vista. Ad esempio, però ci ho mandato un Ben, non ci ho mandato un segugio che rincorre tutto quello che si muove,
certo.
Ad esempio, o non ci ho mandato il pitbull con un predatorio esagerato che magari mi rincorre i ciclisti perché che bello prendergli le ruote e shakerarle, ok? Quindi ragazzi, cioè, cerchiamo di non fossilizzarci sul: ah, tu non hai questa caratteristica, quindi sei bocciato a priori, perché uno che non ha quella caratteristica magari comunque c'ha un cane che può essere ideale per loro. Magari non l'avete voi in quel momento lì, ma si può continuare a cercare.
Certo. Tipo, esisterà no, il cane per me che, va, che possa andare bene? Per ora non abbiamo ancora trovato quello che va bene per la convivenza sia con la Panda che con Tano.
Perché vuoi il terzo?
No, cane, no, adesso no. Volevamo il gatto, ma...
Ma sei pazza!
Esatto. Esatto. Vedi, io ho bisogno di lei che mi gridi a dietro tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Siamo molto lunghe.
Siamo giustissime, giustissime.
Abbiamo finito?
Abbiamo finito, vi ricordo di smettere di spostare i cani ferali, grazie.
Ecco.
Ok, per noi i cani ferali andrebbero presi, catturati, sterilizzati e rimessi dove erano.
Rintrodotti nel loro habitat.
Sì, basta rompergli le palle, perché un cane ferale in città non ci sarà mai bene, in casa non ci sarà mai bene. Fatevene una ragione, volontari, vi prego, lo so che lo fate col cuore, ma non state facendo il loro bene, grazie. Abbiamo finito.
Perfetto, questa è stata una puntata che non susciterà per niente nessuna polemica, e con questo vi ringraziamo per averci ascoltato e vorrei dare ufficialmente il benvenuto al nostro branco, a Dade, questo ragazzo così brillante e volenteroso che si è offerto di darci una mano con i social. Quindi se vedete dei reel simpatici, un nuovo stile, ecco, anche una nuova un po' immagine sui nostri social.
Guarda che se mi dai il numero suo, io quando faccio dei video delle cose glieli mando.
Guarda, adesso facciamo una chat di WhatsApp, okay, che chiamiamo Compagni di Branco Social, e ci metto dentro sia te che lui, va bene?
Mamma, abbiamo una quantità di chat.
Esatto. E però lo voglio ringraziare perché abbiamo fatto due chiacchiere e ho capito che è proprio in sintonia col nostro spirito. È molto bravo a disegnare, infatti vedrete dei bellissimi canetti disegnati da lui. Grazie Dade, benvenuto.
Ciao, benvenuto.
Dopo ve lo taggo nelle storie, magari se volete seguirlo su Instagram. Noi ci ritroviamo fra dos semanas.
Yes.
Ah, non abbiamo neanche fatto gli auguri. Quando...
Ma noi siamo a te gli auguri, non li facciamo. Buon anno!
Buon auguri. Io, come sempre, sono la vostra Vi Tridente. Mi trovate su Instagram, su TikTok, come VEE Tridente.
Io... Ah, che stavo dicendo?
Non lo so.
Devo dire qualcosa. Io sono Lia Begani, mi trovate dappertutto, ma...
Non te la dico.
Dade, vuoi seguire anche
no,
i social personali?
Smettila.
Come no? Guarda che sono simpatica.
Mettete le stelline se ascoltate su Spotify o su Apple Podcast. Fate il passaparola perché ci aiuta a crescere. Seguite i social di Compagni di Branco. Credo sia tutto.
C'è anche la mail se avete bisogno di consigli, se volete parlarci.
Sì, esatto.
C'è compagnidibranco@gmail.com. Buon anno!
Auguri!
Easy, easy.